Bene, allora iniziamo questa mattinata. Io faccio una presentazione molto breve perché... Devo parlare più forte?
Sì.
Credevo di avere una voce già abbastanza squillante. Allora riprendo. Io farò una presentazione breve proprio perché il dottor Grosso me lo confermava adesso. Lui è psicologo, psicoterapeuta e lavora esclusivamente ormai da anni con il gruppo Abele. Ora, il gruppo Abele sappiamo quale ambito ha di intervento e quindi tutto, diciamo, il vasto mondo del disagio, della emarginazione a vario livello, insomma, è il fronte su cui questa associazione opera. Oltre che psicologo e psicoterapeuta, appunto nel gruppo Abele è vicepresidente il dottor Grosso ed è anche responsabile di un'esperienza che da alcuni anni è stata avviata, che è quella dell'Università della Strada, di cui gli ho detto prima, magari ci dirà qualcosa in più. Ieri c'è stato l'intervento di un sociologo e non si è parlato della dimensione appunto personale, più soggettiva.
L'avete di quelle bloccato. Che sono. L'avete bloccato su questo aspetto?
Abbiamo tentato. Abbiamo tentato. E quindi adesso quello che ci interessa è l'altro punto di vista, cioè quello delle conseguenze, della ricaduta sulla situazione personale, familiare, insomma di ambito sociale, della disoccupazione, del precariato, con la complessità di queste ricadute e anche nella strutturazione proprio della personalità, soprattutto in ambito giovanile, ma si diceva insomma la crisi può essere profonda anche in età adulta e l'ambito del suo intervento, quello che gli abbiamo chiesto è questo. Grazie.
Va bene, io vi ringrazio per l'invito, una voce un po' bassa, spero che anche vicino al camino qualcosa arrivi. E grazie anche per la presentazione. Io lavoro al gruppo Abele ormai da 21 anni circa, prima lavoravo in servizio pubblico, sono psicologo e mi sono sempre occupato della psicologia del disagio, non sono uno psicologo del lavoro, ma ho sempre trattato le questioni anche, diciamo, della perdita del lavoro proprio là dove poi passavano attraverso questa cruna d'ago che è la sofferenza personale di coloro che in qualche modo il lavoro l'avevano perso. L'Università della Strada di cui mi sto occupando adesso è stata un'intuizione di Luigi Ciotti da ormai più di 20-25 anni, in cui sostanzialmente diceva: rispetto ad alcuni problemi che non conosciamo ancora, lui fu tra i primi a occuparsi di dipendenze, di tossicodipendenze in particolare, era diciamo appena passata la prima metà degli anni 60 e su queste cose si sapeva poco, la letteratura scientifica era ancora scarsina e giustamente diceva: beh, cerchiamo anche di imparare dalle persone che il problema purtroppo se lo vivono sulla pelle. Allora l'idea dell'Università della Strada è di mettere insieme operatori, studiosi e persone che si vivono il problema in modo che possano, diciamo, oggi si dice competenti per esperienza, no? Sostanzialmente. E quindi mettere insieme questi tre diversi saperi, il sapere di chi il problema lo studia in ambito scientifico, a volte anche accademico, il sapere degli operatori che in qualche modo fanno pratica rispetto a questi problemi, è il sapere poi delle persone che il problema se lo vivono sulla propria pelle, no? Quindi l'Università della Strada voleva essere il mettere insieme in maniera molto paritaria intorno a un unico tavolo questi tre punti di vista, queste tre competenze, in modo da ricavarne possibilmente il massimo. Ecco, questa era un po' l'intuizione dell'Università della Strada, da cui mi occupo ormai da più di 10 anni, e cerchiamo appunto di formare in particolare gli operatori del sociale, volontariato, tutti coloro che sono sensibili a determinate problematiche, un po' su tutta una serie di temi che riguardano poi i temi che sono proprio del gruppo Abele. Ma non la faccio lunga sulla presentazione, mi sembra che sia più che sufficiente. entrerei subito nel tema che avete richiesto, quindi diciamo più le conseguenze psicologiche, gli aspetti psicologici della disoccupazione. Noi abbiamo incontrato le difficoltà e le conseguenze psicologiche attraverso una porta delle nostre attività. Il Gruppo Bella circa è suddiviso in una cinquantina di attività. Una è il dormitorio pubblico gestito da noi in convenzione col pubblico che abbiamo nella periferia nord di Torino, e abbiamo visto che negli ultimi 15 anni cominciava a cambiare l'utenza. L'emarginazione non era più quella classica, tra virgolette, e quindi quella tipica, i cosiddetti barboni, cioè le persone che ormai vivevano in strada da tempo, avevano subito diciamo un processo di barbonizzazione proprio per gli anni che erano vissuti in strada. Non erano più le persone tossicodipendenti che in qualche modo erano stati trascinati sulla strada dall'esperienza della droga più dura e pesante, che è l'uso dell'eroina per via endovena. Non erano più solo le persone con problematiche psichiatriche, anch'esse molto spesso ormai più senza tanti legami familiari e che facevano della strada il loro punto di riferimento, anche se si affacciavano altre novità come tutto il mondo dell'immigrazione, soprattutto nordafricana, irregolare, che popolava la strada. Ma il fenomeno nuovo era che ci trovavamo di fronte a padri di famiglia che avevano perso il lavoro e dopo non molto tempo che avevano perso il lavoro, quindi tendenzialmente un anno, forse anche meno, a volte anche di più, approdavano al dormitorio. Dopo la perdita del lavoro c'era stata la perdita della casa, e la perdita della casa, quindi l'impossibilità di mantenere un affitto o di pagarsi un mutuo, c'era stata una sorta di diaspora familiare, nel senso che non avendo più sostanzialmente di che vivere, il maschio disoccupato, padre di famiglia, sui 40-45 anni, è quello che nella letteratura viene definito come il breadwinner, colui che porta a casa il pane fondamentalmente, col cui stipendio ci vive tutta la famiglia. E quindi è chiaro che in queste situazioni in cui vengono a mancare i mezzi di sostentamento, viene a mancare la possibilità di pagarsi l'affitto, la famiglia si divide per necessità, si divide per necessità. E quindi molto spesso la moglie ripara presso qualche componente della propria famiglia d'origine, se ci sono ancora i genitori, se no c'è una sorella, che però non sono in grado, non se la sentono, non ci sono i mezzi a volte per ospitare tutti, a volte anche i bambini. E quindi la persona rimane sola, con una difficoltà di relazione con una propria famiglia con la quale non vive più, ha bisogno di un riparo, cerca casa. Sapete che da noi il sistema diciamo di aiuti sociali è uno dei, come dire, dei meno adeguati rispetto all'Unione Europea. In genere si dice che il nostro sistema di protezione sociale è forte sulle pensioni, però è molto debole per quanto riguarda sussidi di disoccupazione oppure per quanto riguarda proprio l'aiuto alla marginalità estrema. Ci sono alcuni servizi, come si dice, anche disseminati a macchia di leopardo. Alcune città ne sono più dotate, altre meno. Torino ha una grossa tradizione da questo punto di vista rispetto all'assistenza, e quindi riesce a fornire, ad esempio, d'inverno, quanto fa freddo, circa 1000 posti letto, che non sono pochi, e quando non bastano, poi, come sapete, si aprono due grandi tendoni che accolgono su brandine le persone che sono in strada, dietro viene soffiata aria calda in modo che si possa non dormire al freddo. Tutto nacque ormai una quindicina d'anni fa, tra 15 e 10 anni fa, quando si sperimentò per la prima volta, se avete presente Torino, adesso l'hanno chiuso, esisteva un sottopasso tra quella che era via Nizza e via Sacchi e passava sotto Porta Nuova. Era un lungo tunnel, stretto e abbastanza buietto, giudicato pericoloso, mal frequentato, e a un certo punto il comune decise di chiuderlo e per metà di esso fu tramutato in dormitorio d'emergenza d'inverno. Ci si accorse allora che l'emarginazione era in aumento e che aumentavano le morti per assideramento. Per fortuna non tantissime, però 2-3 l'anno rischiavano sempre di esserci. Era il periodo in cui a Torino era nato il servizio della boa mobile e quindi delle unità di strada, che un'unità di strada che alla sera, collegata con una centralina, girava nei posti dove i barboni cercavano un cantuccio per dormire, diceva che eventualmente c'era un posto letto in qualche dormitorio e li indirizzava, addirittura li portava al dormitorio. Quando poi, voi sapete, in situazioni estreme si rifiuta anche di abbandonare il proprio giaciglio perché è considerata una vera e propria dimora, e quindi la paura e la competizione che un altro te lo possa andare via perché è giudicato un buon posto, perché è riparato dal vento, perché magari da qualche tubatura arriva un po' di aria calda, eccetera, le boa mobili mollano la coperta e sostanzialmente la persona non rischia l'assideramento. Quindi si tentarono, insomma, queste risposte, e nel nostro dormitorio arrivarono, insomma, per la prima volta questi nuovi volti che nulla sembravano aver dovesse partire con l'emarginazione tradizionale, che era quella di cui vi ho accennato in precedenza. Quindi padri di famiglia, improvvisamente, diciamo abbastanza improvvisamente, rimasti senza lavoro, che hanno perso la casa e con dei legami e col proprio nucleo familiare che diventavano diciamo spezzati, indipendentemente poi dalla storia di ognuno. Su questo poi ci torniamo, sulle variabili, su come la famiglia di fronte alla disoccupazione può in qualche modo reagire con modalità che aggrava la situazione o può invece essere risorsa. Ecco, questa è stata la modalità con cui noi abbiamo incontrato queste persone. Abbiamo scoperto che in queste situazioni, come in tutte le situazioni di emarginazione, ma soprattutto in queste situazioni, esiste una cosiddetta epoca d'oro, nel senso che se le persone vengono aiutate entro il primo anno in cui la loro vita imbocca un processo marginale, noi incrociamo e incontriamo le loro risorse. Se i tempi si sfilacciano e si va oltre questa soglia, questo tempo soglia, che è il tempo di un anno, le risorse di cui i soggetti sono dotati si impoveriscono sempre di più e quindi, come dire, vanno a diminuire. Le persone col tempo sono meno disposte ad impegnarsi e subiscono un vero e proprio processo di passivizzazione. Allora le ricerche misurano questo, e se si riesce a intervenire entro l'anno, noi troviamo una forte collaborazione delle persone, una forte collaborazione dei soggetti che pur hanno perso il lavoro si trovano in uno stato di disagio e difficoltà, di indigenza e per alcuni veri e propri stati di disperazione. Se si va oltre questa soglia, tutto diventa più difficile fondamentalmente. Allora capite che trovare una possibilità di lavoro diventa importante. Allora, il dormitorio consente di stare lì la notte, di lavarsi e di ripartire al mattino alla ricerca del lavoro. Noi avevamo addirittura un nucleo di edili rumeni che aveva trovato lavoro a Genova, ma Genova non aveva tutte queste strutture che ha a Torino nel cercare di fornire un posto per la notte, loro pendolavano da Genova a Torino per venire a dormire nel dormitorio. Ok. Al mattino tornavano e così, quindi i padri di famiglia, le persone che perdono il lavoro, che approdano al dormitorio e che nel giro di qualche mese riescono a trovare un'altra chance, non è che trovato il lavoro smettono il dormitorio, no, ahimè, per rimettere in piedi quel piccolo capitale, che poi è relativamente piccolo, che si chiede per far funzionare, rimettere in piedi una casa, pagare un affitto, ci vanno 2 mesi di cauzione, il mese forse per l'agenzia, il mese anticipato, e quindi i tuoi 2.000 euro ce li devi avere fondamentalmente, anche se in qualche modo ti adatti a quello che hai trovato. E allora passano due o tre mesi, quindi arrivano al dormitorio, nelle situazioni più fortunate 2, 3, 4 mesi per trovare un lavoro, 2, 3, 4 mesi per rimettere in piedi una casa. E nel frattempo rimettere insieme i cocci familiari, ma di questo abbiamo detto parliamo dopo, no? E allora vedete, a volte passa più di un anno, abbiamo detto se stiamo dentro l'anno come tempo soglia per incontrare e attivare le risorse del soggetto, quindi se c'è un'opportunità oggettiva che rimobilita queste risorse e quindi che riattiva una soggettività e delle capacità. C'è un concetto molto importante, non so se Manghi ieri ve ne ha parlato, che è un concetto che prendiamo da Amartya Sen, l'economista indiano che ha vinto il premio Nobel, che è il concetto di capacitazione, di quanto è importante, come dire, che il soggetto sia dotato di abilità, e quanto sia importante mettere in moto soggettivamente, diciamo, un processo di capacitazione che sia in grado di cogliere l'opportunità che si manifesta. Perché quello che succede è che più passa il tempo per il disoccupato, più il disoccupato scivola in una deriva marginale, più tempo passa come marginato, il processo di capacitazione diventa sempre più difficile, diventa sempre più complicato e sempre meno in grado di attivare le proprie risorse, perché subentra un processo di rassegnazione. E quindi la passività è il prodotto di un atteggiamento soggettivo di rassegnazione in cui si perde fiducia negli altri e alla fine anche in se stesso. Io non vengo aiutato, io non sono capace di aiutarmi, io non vengo aiutato perché non sono meritevole di aiuto. E quindi c'è tutta una, come dire, un circolo vizioso che si attiva, un cortocircuito mentale, per cui poter lavorare è riconoscimento sociale e quindi è segno di valore. Se non lavoro vado sotto il segno meno e quindi, come dire, viene intaccata la mia autostima personale e quindi valgo di meno e quindi non sono meritevole di aiuto. E quindi, come dire, c'è tutto un processo di autosvalorizzazione che non è automatico, ma più passa il tempo più ha possibilità di mettersi in moto, ok? E più passa il tempo più va in profondità, e quindi più passa il tempo più disabilita il soggetto e la persona dall'ingaggio nel tentare di fruire nuove risorse. E quindi magari arriva il momento in cui si offre la possibilità oggettiva, ma la capacità soggettiva di afferrarla diventa debole, diventa fragile, è meno capace, e quindi sostanzialmente non sa usarla, non sa approfittarne in modo utile. Questo aspetto è estremamente importante perché abbiamo detto dalla perdita del lavoro alla perdita della casa, tempo di latenza, può essere un anno, poi se uno tiene duro cerca di allungare con gli sfratti, il tentativo finito in dormitorio di riguadagnare il lavoro lo consideriamo entro il semestre, la possibilità di rimettere in piedi una casa altri 3-4 mesi, a quel punto lì se la persona non ha perso le proprie risorse soggettive ha ricominciato la risalita. Abbiamo, diciamo, riparato il danno della disoccupazione. Se si superano questi tempi, tutto diventa meno probabile, non c'è risalita, ma c'è ulteriore discesa. E quindi subentra quello stato di rassegnazione, di passività, di non fiducia in se stesso, nella propria capacità di autosvalorizzazione, che molto spesso poi combina con un atteggiamento fatalistico. In termini psicologici il fatalismo è descritto diversamente, c'è un termine orrendo in psicologia che parla di locus of control, cioè dove localizzi il controllo della tua vita. I psicologi dicono alcune persone mantengono un locus of control dentro di sé, e quindi sono quelle persone che in qualche modo ritengono che il proprio destino dipenda anche in parte dalle scelte che noi facciamo, dalle nostre iniziative, da quanto ci attiviamo, ovviamente non tutto, però una buona parte può dipendere da noi, e quindi mantengono il locus of control loro interno, altre persone lo delocalizzano e quindi mettono il locus of control all'esterno di loro stessi, e quindi la loro vita dipende sempre meno da loro stessi, ma dipende molto dalle vicende, dalla fortuna, dal destino, e non a caso una fetta grande di persone che giocano al lotto sono i disoccupati. E quindi il tentativo di cercare la soluzione dei propri problemi al di fuori di se stessi, in un evento che può arrivare, può non arrivare, che ti cambia la vita. Non sei tu che cerchi di cambiare la vita di te stessa. La rassegnazione vuol dire progressivo spostamento del locus of control al di fuori di sé, fondamentalmente. E allora più passa il tempo, più viene meno la speranza. La speranza è un uscio socchiuso. È importante che questo uscio rimanga un pochettino aperta e si veda lo spiraglio di luce. Più passa il tempo, questa porta si chiude fondamentalmente. E quando si chiude del tutto si chiama depressione e si chiama disperazione. Guardate che passivizzazione e depressione vuol dire sostanzialmente la totale incapacità di attivare le proprie risorse per cercare la risalita. La persona depressa non ha più un filo di energia, non ha più un filo della sana aggressività necessaria per riproporsi nel mondo. La persona depressa è colui che ha dirottato tutta l'aggressività contro di sé, non manifesta un filo di iniziativa, di aggressività, perché è tutta rivolta contro di lui fondamentalmente, no? La vignetta del depresso è colui che sta in casa tutto il giorno, sdraiato sul letto, a pancia in giù, non esce nemmeno per andare a fare la spesa, sembra non avere un filo di aggressività. In realtà l'aggressività ha fatto una manovra automobilistica si è diretta totalmente contro se stesso e l'ha paralizzato. Allora, questi sono i casi estremi, ovviamente, dove subentra anche una sindrome psichiatrica. E quindi è chiaro che la depressione è reattiva a un evento che in qualche modo ti ha scombinato la vita. Però a volte si lega con aspetti della persona, della personalità. e quindi, come dire, trovo un rinforzo in quello che è un atteggiamento proprio e così via. Questi sono i casi più estremi di deriva marginale. Di deriva marginale che portano poi anche a scelte di vita del lasciarsi andare. E quindi a questo punto le persone sono totalmente in balia degli eventi. Non vivono, ma si fanno vivere da ciò che sostanzialmente succede. C'è in psicologia una teoria sulla perdita. I processi di perdita riguardano tanti aspetti. I processi di perdita riguardano soprattutto l'avanzamento dell'età, e quindi quando si va incontro alla vecchiaia, alla cosiddetta quarta età, dove il corpo risponde sempre meno e le capacità, diciamo, si indeboliscono, si affievoliscono. I processi di perdita, in me, riguardano i rapporti affettivi, e quindi la perdita anche qui di rapporti affettivi. I processi di perdita riguardano gli eventi traumatici, che può essere un incidente, come può essere un evento sociale che ti traumatizza, come un licenziamento inaspettato, più o meno inaspettato, come fulmine a ciel sereno. La psicologia dice che a questo punto a neutralizzare o a fare i conti con i processi di perdita interviene quella che viene definita l'elaborazione del lutto. E quindi, diciamo, il soggetto si mette in moto per contrastare e fare i conti con questi processi di perdita. E ci sono varie tappe. La prima tappa è non crederci, ritenere impossibile che questo sia successo. È quello che si dice il momento della negazione dell'evento. Si cancella l'evento, ci si comporta paradossalmente in modo in cui sembra che non sia successo niente. Per sé e per gli altri e per sé, no? È un classico, quelle situazioni in cui qualcuno perde il lavoro e al mattino si alza e si veste per andare a lavorare, ma il lavoro non c'è. Questo non è solo un problema rispetto, diciamo, alla propria famiglia, alla difficoltà magari a poter dire questa verità tragica, soprattutto quando la famiglia dipende da quanto tu guadagni, no? Ma è anche un tentativo di negare a se stessi: esco e magari lo ritrovo improvvisamente il lavoro. Quindi, come tutti i traumi, c'è una prima reazione che è quella di negare il trauma. La seconda reazione è quella di rabbia. Dopo un po' la consapevolezza non è più negabile, il dato di realtà, se le persone non vanno fuori di testa, si ripresenta ai tuoi occhi, ci devi fare i conti, e quindi quello che subentra è la rabbia. Perché? E perché a me, fondamentalmente. Quindi si focalizza la rabbia contro un nemico. Il nemico molto spesso è il datore di lavoro che ti ha licenziato, il nemico è lo Stato che non ti consente delle strade alternative, compensative, il nemico a volte è il sindacato stesso che non ti ha difeso, no? A sufficienza, eccetera. Quindi la rabbia trova poi i suoi oggetti di canalizzazione. Però la rabbia ha una funzione, La rabbia butta fuori e quindi consente all'aggressività di evitare quella manovra che altrimenti diventa depressione. Altrimenti diventa depressione e disperazione. Cioè la rabbia mi consente di trovare un oggetto esterno su cui scaricare la mia frustrazione, che è una frustrazione pesante fondamentalmente. E allora qui, ovviamente, per coloro che poi si occupano di dare una mano, di cercare di aiutare, e come rendere questa rabbia produttiva in modo che invece non diventi una rabbia cieca, non diventi una rabbia boomerang. C'è coloro che un oggetto specifico su cui diciamo sfogare la rabbia non lo trovano. Voi sapete che quando le persone stanno male, tendenzialmente con chi se la prendono? Se la prendono con le persone che ti stanno più vicino, se la prendono con le persone che magari si occupano di te e si prendono cura di te. Perché? Perché intanto sono a portata di mano, sono quelle che volenti o nolenti ti passano i pretesti per sfogare la rabbia, no? La frustrazione viene da un evento traumatico, viene da dietro, viene da lontano, però il motivo per cui tu ti sfoghi non può essere ricondotto lì, è il pretesto contingente, eh? E quindi il pretesto contingente chi te lo offre? Te lo offrono le persone con cui vivi, con cui ti rapporti nella quotidianità, che sono le persone che ti sono più vicine e sono anche quelle che in qualche modo tendono ad aiutarti, a proteggerti di più, e quindi sono le persone più sicure, sono le persone con le quali ti sfoghi e dalle quali sai che non c'è una reazione controaggressiva e difficilmente c'è un'aggressività di ritorsione. Va un po' peggio se la mia frustrazione la sfogo come automobilista e quindi mi trovo nel traffico, non sopporto più niente, divento aggressivo e cerco la lite, a volte la rissa con qualche altro automobilista, il quale invece è sicuramente meno protettivo nei miei confronti, anzi se incontro un altro con problematiche simili sicuramente il rischio che finisca a colpi di crick non è poi così improbabile, no? Fondamentalmente. E quindi vedete che la rabbia da una parte è una risorsa, perché butta fuori, però se non è aiutata o è rabbia cieca, quindi è una rabbia che alla fine diventa, ha un effetto boomerang, finisce per essere totalmente improduttiva e si ritorce contro te stesso. Perché poi diventi una persona da scansare, diventi una persona che si vuole evitare, non sei assolutamente gradevole, sei uno che ne ha sempre una per cappello e quindi anche la rabbia o indirizzata, canalizzata. Voi sapete che sull'aggressività oggi si distingue tra aggressività e violenza, no? E quindi si parla di un'aggressività sana, che è energia, che è vitalità, che è vivacità, che è capacità di prendere iniziative, e quindi un'aggressività che è una voglia di stare dentro il mondo, è un tentativo di imporsi, quindi come dire è una è al servizio di un narcisismo sano, eh? È stata molto rivalutata l'aggressività in psicologia sotto questo profilo, se sta dentro le regole del rispetto, le regole della lealtà, no? È chiaro che invece se deborda, se va fuori, allora è un'aggressività che diventa violenza, non necessariamente violenza fisica, ma diventa prevaricazione, diventa slealtà e quindi assume la connotazione negativa. Allora, quanto riusciamo ad aiutare perché questa aggressività rimanga al servizio dell'io in termini positivi e quindi possa essere una risorsa, possa essere vitalità che non diventa eterodistruttiva o autodistruttiva e quindi ci impedisca poi di trovare uno sbocco e una soluzione. Quindi la prima reazione è la negazione, la seconda reazione è la rabbia e l'aggressività. La terza reazione è la negoziazione. Si comincia a venire a patti con l'idea della perdita, si comincia ad accettarla in maniera conflittuale, a seconda dei momenti. Ci sono dei momenti in cui mi sento un po' più sereno, cerco di accettare il dato di realtà, ci sono dei momenti invece in cui sto male, in cui reagisco ancora in maniera aggressiva, eccetera. Però comincio a negoziare con l'idea della nuova situazione che si è creata e con la frustrazione permanente che in qualche modo mi sta accompagnando. Questo è un processo molto importante. Questo è un processo molto importante perché vuol dire che possiamo rinegoziare con la speranza. E quindi, diciamo, l'uscio in qualche modo si riapre un po' di più e noi possiamo utilizzare in questo momento, magari a zigzag, a vicende alterne, quelle che sono le risorse del soggetto. Le risorse del soggetto diventano reingaggiabili, no, per un nuovo impegno. Tenete presente che quando si è presi dalla rabbia, alcune persone dicono: no, io rivoglio quel lavoro lì, perché lì ci ho lasciato 18 anni della mia vita e quindi a me spetta quel lavoro lì, no? E quindi, come dire, una rabbia che si focalizza verso un nemico, che in questo caso è l'azienda, e insomma tutto il sistema che sta intorno all'azienda, però ti chiude in quel veicolo cieco, no? Sapendo che molto spesso la possibilità oggettiva di avere quel lavoro è tendenzialmente uguale a zero, mentre magari le probabilità sono altrove, no? Però ci sono delle chiusure soggettive, perché la rabbia ti chiude in questo, quando la rabbia è cieca, così dice il detto comune fondamentalmente. La negoziazione no, ti riapre dei momenti di accettazione del dato di realtà su cui tu riattivi tutta una serie di energie. La quarta fase del processo di elaborazione del lutto è quella che viene definita l'accettazione della perdita. Allora, l'accettazione non sarà mai completamente serena, mai completamente serena. Ci saranno dei momenti di regressione in cui torniamo a qualche fase precedente, ok? Però tendenzialmente diciamo che l'accettazione a quel punto ha acquistato il pacchetto di maggioranza, e quindi diciamo si impone come momento di riconquistata tendenziale serenità, e quindi si fanno i conti con la perdita. Gli anglosassoni e soprattutto gli americani, che tendono a cronometrare tutto, dicono che ci sono dei tempi per l'elaborazione del lutto, e quindi dicono che se stiamo dentro alcuni tempi dell'elaborazione del lutto, il lutto, questo vale per qualsiasi perdita ovviamente, non solo per la perdita, il lutto della perdita del lavoro, dicono se stiamo dentro alcuni tempi che sono tendenzialmente vanno dai 12 ai 24 mesi, il confine, se lo vogliamo porre in maniera rigida, sempre appunto fare i cronometristi, diciamo quando si superano i 18 mesi, quindi un anno e mezzo, comincia a esserci il sospetto che il lutto non sia più una reazione depressiva normale all'evento, ma invece sia un lutto patologico. E quindi si crea una condizione umana nella quale si rimane ingabbiati, dalla quale non si hanno più gli strumenti per riuscire ad uscire. E quindi, come dire, diventa poi dura rientrare nella cosiddetta normalità avendo accettato la perdita. Noi, come latini e come italiani in particolare, non siamo così rigidi, quindi non mettiamo questi confini netti, sapendo che se questo possiamo individuarlo come un ipotetico riferimento di tempo medio, e poi qualcuno magari ci sarà un po' più lento, perché per lui l'evento traumatico è stata una ferita particolarmente profonda, ci metterà magari anche 3 anni, e qualcun altro magari riesce in qualche modo a venirne fuori anche prima dell'anno. Gli effetti, diciamo le aree personali su cui l'occupazione, la disoccupazione, lo stato di disoccupazione viene a incidere, sono diversi e sono importanti. Perché il lavoro è significativo sotto molti aspetti. Allora, Il primo fondamentale conseguenza negativa è che la perdita del lavoro uguale perdita di reddito, e ahimè per quelle persone quello era l'unico reddito. È chiaro che la perdita del lavoro come perdita di reddito per persone che hanno altre possibilità, l'impatto sotto questo profilo è molto meno traumatico, no? Però per alcuni perdita del lavoro vuol dire venir meno delle possibilità di sopravvivenza, vuol dire venir meno al concetto che io posso badare a me stesso. Se io divento disoccupato o ho altre risorse, io comunque a me stesso riesco a badare lo stesso, no? Quindi diciamo, la prima dimensione è quella della perdita del reddito non sostituito da nessun altro tipo di reddito, e sappiamo che nel nostro sistema di welfare non c'è il sussidio di disoccupazione se non per dei meccanismi particolari che sono la cassa integrazione in deroga, eccetera eccetera, però non è sancito un diritto al sussidio di disoccupazione come in altri stati europei. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è la perdita di ruolo connesso alla perdita del lavoro. Diciamo, il lavoro ti dà identità. La seconda domanda che si fa a una persona, la prima è come ti chiami, la seconda è che lavoro fai. E quindi il lavoro connota sostanzialmente il tuo stare in questo mondo, ti definisce. Sul lavoro definisci delle capacità, definisci delle competenze e quindi definisci un ruolo sociale che ti dà la dimensione delle ragioni di scambio col mondo, fondamentalmente, no? Tu è da quel ruolo che ti definisci rispetto al mondo e il mondo si definisce rispetto a te. E quindi questo al di là del tipo di lavoro che fai, ci sono degli operai che sono orgogliosissimi di lavorare come operai in quelle aziende, anche non so se Manghi vi ha parlato della vecchia aristocrazia operaia piemontese, fondamentalmente, no? Di coloro che quando c'erano ancora i torni, che non erano tutti meccanizzati, sapevano fare dei lavori di precisione, di fino, no? Per cui anche con un pezzo di ferro potevi sentirti un artigiano, fondamentalmente, no? Allora il ruolo sociale che il lavoro ti dà, ti designa il tuo posto nel mondo, fondamentalmente, all'interno della società, all'interno della famiglia, perché appunto il concetto di breadwinner, di colui che porta a casa il pane e quindi col cui reddito si sostiene tutta la famiglia, non è un concetto indifferente. E quindi è chiaro che non c'è solo la perdita di reddito, c'è anche la perdita di ruolo sociale. La terza perdita, guardate che sono tutte strettamente collegate, connesse e in forte successione, la terza perdita è quella dell'identità, perché il ruolo sociale dà identità personale. E quanta più identità personale noi ricaviamo dal nostro lavoro, tanto più la ferita è profonda. Quanti di noi sono identificati col nostro lavoro? In quale percentuale? Quanto è importante il nostro lavoro, quello che facciamo, per la nostra identità? È chiaro che più noi facciamo un lavoro che ci piace, più facciamo un lavoro che ci gratifica, più siamo identificati. Diciamo, la divisione tra me lavoratore e me persona è molto più labile, è molto più intricata la questione. Quindi quanto più ci teniamo a quel lavoro, perché non solo da reddito, perché non solo da ruolo sociale, ma perché ci soddisfa, tanto più la nostra identità è lì dentro. E quindi diciamo che se nel nostro lavoro la nostra identità al pacchetto di maggioranza supera il 50%, siamo decisamente a rischio rispetto a una perdita di lavoro, rispetto a questa connessione con la nostra problematica identitaria. E allora un conto è perdere il reddito, un conto è perdere il ruolo sociale, ma un altro conto ancora è perdere l'identità personale. Io non so più chi sono, perché mi viene a mancare questo appiglio fondamentale che è l'aspetto identitario che proveniva da ciò che faccio. Quindi questo è il terzo elemento fondamentale. C'è un quarto elemento che è il lavoro e anche socializzazione. Sul luogo del lavoro molto spesso mi faccio gli amici. Il luogo di lavoro mi mette in circolo nelle relazioni personali fondamentalmente, e quindi non avere questo luogo, che è un luogo relazionale, di rapporti che si sono consolidati nel tempo, che entrano nella micro quotidianità fondamentalmente, il lavoro quando viene a mancare tutta una rete di rapporti che si sono costruiti molto spesso anche grazie al ruolo sociale che avevi. Viene meno il tuo ruolo sociale, viene meno la presenza fisica in quel posto in cui tu sviluppi relazioni, c'è una perdita relazionale. E quindi la perdita del lavoro, quarta dimensione, come desocializzazione, come una perdita di possibilità e opportunità relazionali. E guardate bene di nuovo come i meccanismi oggettivi si incastrano sui meccanismi soggettivi, nel senso che una perdita oggettiva di relazioni, non sono più in quel posto e non fruisco più di quelle relazioni, ma il fatto che ho perso il lavoro mi rende meno propositivo a ricercare quei rapporti magari anche fuori dal lavoro, perché subentrano molto spesso dei sentimenti di vergogna. Sono legati a quello che dicevo prima, no? Tenete presente che i sentimenti di vergogna e di colpa accompagnano molto spesso la soggettività di molti disoccupati. E quindi io mi vergogno di dover dire che in questo momento sono disoccupato. Quindi io i rapporti li evito, piuttosto che, come dire, proporli sotto questa nuova luce identitaria che viene vissuta come sminuente. Non è nella normalità della vecchia cultura del lavoro che ancora è predominante. La nuova cultura del lavoro che sta passando, ve l'ha sicuramente detto Manghi ieri, e dove invece il concetto di disoccupazione sarebbe meno connotato negativamente, perché diciamo il periodo di disoccupazione oggi si dice tendenzialmente che un giovane finiti gli studi che entra nel mercato del lavoro, non so se Manghi ieri ve l'ha detto, ma le statistiche dicono che oggi, cominciando oggi, nella sua vita cambierà almeno 11 tipi di lavoro, ok? Non avveniva così in passato, quindi vuol dire che cambiando 11 tipi di lavoro non necessariamente c'è un automatismo nel passaggio da un lavoro all'altro, ci sono dei normali, tra virgolette, fisiologici periodi di disoccupazione, no? Quindi in questa prospettiva il concetto di disoccupazione ha una connotazione diversa, meno negativa che nel passato, meno da evento catastrofico e traumatico, ma più come momento fisiologico. Quindi cambia anche tutto il rapporto con questi periodi di disoccupazione. Qui no, qui stiamo parlando della disoccupazione classica che subentra nel mezzo del cammino della tua vita, anzi forse un po' di più. Il periodo più critico per gli uomini è tra i 40 e i 45 anni, dove l'evento è vissuto come il più traumatico possibile e quindi lascia ferite più profonde in quell'epoca della vita, perché appunto molto spesso dal tuo lavoro, dal tuo reddito dipendono anche altri, perché è più difficile reinventarsi e riciclarsi, e perché pensi ormai di avere dato e di cominciare, come dire, a vivere di quello che hai fatto. La competenza ce l'hai tra le mani, e se quella competenza non la puoi spostare su un altro lavoro, devi ricominciare, come diceva Troisi, perlomeno da 3, se non da 0. Nel vissuto però sei sotto 0. Quindi abbiamo detto perdita di reddito, perdita di ruolo sociale, perdita di identità, perdita di opportunità di socializzazione, eh? Di opportunità di socializzazione. C'è un diagramma cartesiano che è interessante, perché da una parte sull'asse verticale ci mettiamo il valore che ho io sul mercato del lavoro, che può andare da un massimo più a un minimo meno. Sull'altro asse mettiamo invece un'altra variabile, che sono quello orizzontale, i legami sociali. Ora abbiamo messo in alto il più e sotto il meno del verticale, mettiamo a sinistra pochi legami sociali e a destra invece alti legami sociali. Allora, quello che è considerata la situazione critica è colui che si trova nel riquadro in basso alla mia sinistra, quindi con basso valore sul mercato del lavoro e pochi legami sociali. Questa è la situazione più a rischio, perché questo vuol dire che in breve termine c'è isolamento e desocializzazione. E quindi questi sono i soggetti considerati a maggior rischio di percorsi di esclusione sociale e quindi di emarginazione. Se noi consideriamo il riquadro più vicino, quello in basso a destra, dove c'è scarso valore sul mercato del lavoro, ma buoni legami sociali, qui quello che avviene, come dire, molto spesso è un ritiro compensato dal mercato del lavoro. Diciamo, la buona rete sociale, i buoni legami sociali attutiscono una disoccupazione molto spesso anche cronica. Quindi questo cosa vuol dire? Che se c'è una buona rete familiare, se c'è una buona rete amicale, se c'è una buona rete territoriale, e in ultima analisi, lo metto per ultimo, se c'è una buona rete di welfare, tutto questo attutisce di molto. Però guardate che se si combinano scarso valore sul mercato del lavoro e quindi pochissima possibilità di essere riciclato, brutto termine, ma molto chiaro, in un altro contesto lavorativo, e pochissimi legami sociali, questa è la condizione più sfavorente. Gli altri in qualche modo ce la fanno. Allora, quali sono, riprendendo il concetto di capacitazione di Amartya Sen, le incapacità che sviluppano nel disoccupato e nel disoccupato cronico, quindi quando passano gli anni di disoccupazione, il rischio di esclusione sociale? Beh, intanto la sua debolezza economica complessiva. Se non ci sono altri redditi a sostegno di qualsiasi tipo, questa è un'incapacità che fa precipitare le cose. La seconda, isolamento sociale. Se c'è isolamento sociale, l'incapacità a fruire delle reti di sostegno, primarie e secondarie. Quindi, come dire, se c'è la copresenza di una debolezza relazionale, questo non è capacitazione, ma è incapacitazione. Infine, c'è molto spesso anche una debolezza culturale, che non è l'istruzione, a volte coincide, a volte non coincide, ma è la capacità di comprendere quali sono i meccanismi del mercato del lavoro, quali sono le modalità con cui tu ti devi porre per cercare lavoro, quali sono gli ambiti che devi, come devi proporti, chi devi frequentare, eccetera. Quindi più una debolezza, diciamo, imprenditiva di se stessi, che non è tanto il desiderio che non c'è di trovare un nuovo lavoro, ma la capacità di orientarsi che manca, e la capacità anche quindi di chiedere aiuto e far riconoscere in qualche modo la propria debolezza economica e, oggi si direbbe, il proprio diritto. l'occupazione dovrebbe essere un diritto sociale. Il problema è che in Italia i diritti sociali non sono diritti esigibili. I diritti sociali non sono diritti da cui vai dal giudice e dice mi hanno leso un diritto. I diritti sociali sono diritti di carta, nel senso che sono scritti, ma non sono esigibili. Sono scritti sulla carta, ma non c'è scritto nessun meccanismo che ti porti a giustizia su questo. E quindi la realizzazione dipende da te stesso. Se voi andate in comune, siete indigenti, avete bisogno, il comune ti dice non ho soldi, il diritto non è esigibile. Il comune ti dice sono in bolletta, e quindi quello il diritto sociale rimane un diritto di carta. Allora anche qui però abbiamo quindi una debolezza economica, una debolezza relazionale, una debolezza culturale come capacità di sapersi orientare, ma anche, diciamo, una debolezza istituzionale, cioè quanto il soggetto non riesce a far valere comunque quantomeno il proprio diritto di carta. Qualcuno lo sa far valere un po' di più, qualcuno lo sa far valere un po' di meno. C'è una bella ricerca della Caritas di Bologna che su questo tema della disoccupazione ha isolato, diciamo, quattro piani di analisi. E il primo, nelle storie, proprio nelle biografie che hanno raccolto dalle persone che a un certo punto in stato di bisogno, su cui non riescono più a fare i conti, si rivolgono e chiedono aiuto, no? La prima, quello che colpisce, loro dicono, che ribadiscono un po' anche l'esperienza nostra, la precedente esperienza di situazioni di non marginalità, cioè qui tutti i soggetti che erano assolutamente integrati e che non avevano mai conosciuto la marginalità o l'emarginazione della loro vita, per cui il fatto è assolutamente inedito, il fatto è nuovo e in quanto tale scioccante, perché non ci avevano mai fatto i conti, nemmeno mentalmente, cioè non era nemmeno pensabile di trovarsi in una situazione di questo tipo. Secondo aspetto, che forse è il più interessante, è che loro hanno visto che in molte di queste biografie di disoccupati improvvisi, che non avevano fatto esperienza di marginalità precedente, avevano individuato degli eventi e delle micro rotture che in qualche modo precedevano l'evento traumatico della disoccupazione, che precedevano, diciamo, il licenziamento. E questo è un aspetto interessante, poi lo vediamo. Il terzo aspetto che queste biografie dedotte a posteriori mettono in rilievo è che l'importanza del legame sociale nel proprio percorso biografico. La maggioranza di queste persone era a legame sociale debole, a conferma di quello che dicevamo prima. Quarto aspetto, la difficoltà nel chiedere aiuto, dove quindi il senso di vergogna e di colpa rendono la domanda muta. Il tuo bisogno non si impone, non viene data voce al tuo bisogno. C'è un lungo periodo in cui si ha bisogno, si sta male, ma si fa fatica a chiedere aiuto. Allora, il primo punto ci dice una cosa chiara, che gli eventi destabilizzanti si inseriscono in una traiettoria biografica di non marginalità. E quindi l'aver sempre vissuto in una dimensione di autonomia in cui uno riesce non solo a provvedere solo a se stesso, ma anche alla propria famiglia, trovarsi di fronte improvvisamente a un evento stabilizzante, nemmeno immaginabile, pensabile, è doppiamente traumatico. Non si è assolutamente attrezzato. Due, il secondo aspetto è che se gli eventi che interrompono la tua normalità sono imprevisti, licenziamento, separazione, malattia improvvisa, questi però costituiscono nella elaborazione soggettiva della persona l'evento su cui imputare tutta la propria situazione di difficoltà. Cioè fanno da, come dire, evento di precipitazione. Però il problema non sta tutto lì. Certo, questo è un grande problema. Ma su questo problema, come dire, questo problema raccoglie delle altre problematiche che in qualche modo erano precedenti. E quindi prima, molto spesso, in queste biografie si reperiscono una serie di microfratture che la persona invece tende a leggere come non problematiche e tende a negare, perché quando si racconta nella ricostruzione che fa di se stesso, della propria storia, della presentazione di sé e della propria biografia, tende a non dare importanza. L'evento traumatico è stato il licenziamento. Allora, tenete presente che raccontare di sé, raccontare di se stessi, non è mai un atto neutrale, no? Ovviamente. Cioè, raccontare di sé non è indifferente all'identità di chi si racconta, non è indifferente alla motivazione del mio raccontare. Se racconto di me a un amico, se racconto di me a un possibile nuovo datore di lavoro, io ho sicuramente delle versioni differenti. E non è indifferente al contesto in cui il racconto si svolge. E, ad esempio, il caso classico è quando un licenziamento avviene dopo una separazione affettiva. Marito e moglie si separano, uno dei due non regge, tendenzialmente il marito. Statisticamente, gli orrendi episodi di stalking che leggiamo sul giornale e quanto le persone dimostrano di non avere sicurezze affettive, quanto dipendono dagli altri fondamentalmente e quanto non accettino di essere messe in discussione. No. Però supponiamo quelle situazioni in cui c'è una separazione da cui è difficile riprendersi, in cui i normali meccanismi di elaborazione del lutto non tengono. Molte persone si lasciano un po' andare e quindi tutto sembra meno importante. Il lavoro molto spesso è fatica e frustrazione. Il lavoro mi limita perché mi occupa il tempo e quindi se mia moglie se ne va o se ne sta andando, io ho bisogno di tempo per impedire che questo avvenga. E quindi passa, come dire, soprattutto se non è un lavoro in cui io non ci metto molto di me stesso, perché è strumentale al reddito, al guadagno, ma non ne faccio un problema identitario, eccetera. Molto spesso, anche quando la separazione è già avvenuta, uno comincia a fregarsene, no? Allora, in molte di queste storie viene fuori che la perdita del lavoro è successiva, non quando c'è la fabbrica che chiude, ovviamente, no? Ma quando c'è un licenziamento molto spesso contrattato. A un certo punto il tuo comportamento sul lavoro viene segnalato, il responsabile del personale ti dice che succede, non sei più un lavoratore giudicato molto produttivo, quello che viene negoziato è una buona uscita in cambio del fatto che tu te ne vai. Qualche buon migliaio di euro in più sul momento ti può sembrare utile, chi se ne frega, no, intanto tutto ha meno valore e quindi la perdita del lavoro in questo caso è successiva a un'altra frattura, a un altro trauma e così via. Quindi questo aspetto è da molte storie che soprattutto poi seguono la deriva marginale. Abbiamo visto che è un aspetto da indagare, un aspetto importante, perché vuol dire che sarebbe un errore in questa situazione cercare che ripari il danno trovando un altro lavoro, no? Perché sul nuovo lavoro si riproducono determinati comportamenti che sono il risultato, quindi tu devi riuscire a lavorare col soggetto sugli altri aspetti di questo tipo. Terzo aspetto, abbiamo detto, sono i legami o l'assenza di legami. I tempi di precipitazione, di caduta di un disoccupato e quindi della sua deriva verso l'emarginazione vengono accelerati quando non c'è rete, quando non c'è rete di legame sociale. La famiglia molto spesso in queste situazioni può essere o un detonatore o un buon tampone. Detonatore è quando la famiglia, rispetto al reddito che non c'è più, non tiene e quindi non sa fare massa solidale al suo interno, ma prevalgono gli elementi disgregativi. Allora il senso di fallimento nella persona risulta totale. Se invece la famiglia tiene, alcune situazioni tengono duro anche in stato di disoccupazione cronica, perché l'affermazione che senti dire è: a me è rimasta la famiglia e l'onestà. Cioè, quindi due valori forti che in qualche modo si impongono, non sono solo, pur disoccupato gli altri stanno con me, riconoscono comunque un mio valore. Due, non cedo a tentazioni di scorciatoie e di trovarmi delle soluzioni ai limiti della legalità, perché a me rimangono due cose, la famiglia e l'onestà. Allora qui è quando il sistema tiene il legame sociale familiare e tiene l'assetto valoriale. L'ultimo aspetto è l'ambivalenza del rapporto con i servizi, che è un disoccupato sviluppo. Allora, abbiamo detto che è molto difficile digerire il fatto di dover chiedere aiuto. C'è un bellissimo aforisma di Oscar Wilde a questo punto. Diceva, suona così: non capisco perché quella persona ce l'abbia poi così tanto con me. In fondo non gli ho mai chiesto un aiuto. Carino, no? Nel senso che sottolinea come il dover chiedere aiuto si colloca su un registro di ambivalenza. Da una parte ho bisogno di te, ma dall'altra parte sono costretto a umiliarmi per doverti chiedere aiuto. Quindi la relazione di aiuto è subito in difficoltà già all'inizio. Da una parte tu mi aiuti, io dipendo da te e ti sono anche grato. D'altra parte non sopporto l'idea di dovermi abbassare, di dovermi mostrare in una situazione in cui io non vado a me stesso. Guardate, anche rispetto non solo agli amici a cui si chiede aiuto, che è la prima rete, ma anche l'assistenza pubblica. Sono degli stereotipi, delle etichette sociali, degli stigma che in qualche modo vengono appiccicati e che viene aiuto dalla rappresentazione sociale dell'assistito. Ma quello è uno scansafatica. Quello è uno che non ha voglia di lavorare, ok? Ci sono tutta una serie di stereotipi, cioè l'idea di essere diventato inutile al mondo, fondamentalmente. L'umiliazione qual è? È quella di essere considerato tu a te stesso, che non sei in grado di uscire da solo dalla tua situazione di bisogno, ma hai bisogno di qualcun altro. Dico solo questo perché il problema, andiamo oltre, no? Ma molti disoccupati, con un alto senso di dignità di se stessi, nonostante tutto, con una grande fatica a chiedere aiuto, fanno saltare il rapporto col servizio pubblico, che pur magari qualche sussidio riesce a tirarlo fuori in alcune situazioni, perché vivono malamente il rapporto con a volte la stessa assistente sociale, a volte i funzionari, perché a volte pare loro di non essere trattati con rispetto. Sono sensibilissimi alla relazione di rispetto. Se la trafila nell'assistenza pubblica vuol dire diventare dei numeri e percepire di non essere trattati con rispetto, molto spesso preferiscono non essere aiutati. Io ho visto che in molte situazioni di cosiddetta normalità, ma anche in molte situazioni di grande patologia, ho avuto un periodo, prima che mio padre mancasse, che è stato allettato per 7 anni, per cui mi è capitato molto spesso, andavo da lui la sera quando potevo, di dover poi andare in farmacia a prendere qualche medicinale che mancava. Mi ricordo che una volta a Torino c'è una farmacia vicino a Porta Nuova, che è Buonisconto, che era una decina di anni fa la farmacia dei tossicodipendenti, che alla sera avevano già la dose in tasca e andavano a comprare la siringa fondamentalmente, no? Quindi facevi la fila, tutti in fila, io, un tossicodipendente davanti chiede siringa e acqua distillata. Il farmacista la prende, gliela mette sul banco, aspetta che paghi, questo non tira fuori i soldi, ma non perché non li avesse. È rimasto lì, il farmacista lo guarda, punto interrogativo, come dire, c'è la fila, no, dati una mossa, eccetera. La sua affermazione è stata: non me le incarta. Cioè, aveva due confezioni, no? La siringa, l'acqua distillata, i farmacisti incartano tutto, anche una sola confezione tendenzialmente. Aveva capito che una persona tossicodipendente sarebbe andata a farsi dietro l'angolo, c'è la fila, cosa sto a incartare? L'aveva vissuta come una mancanza di rispetto, quando il suo problema al momento era tutto un altro, no? La leggenda metropolitana delle persone tossicodipendenti dice che se tu hai la siringa prima di avere la dose, questo porta sfiga, no? E quindi prima la dose, poi la siringa, sostanzialmente. Va bene quando già la vanno a comprare, non se la fanno passare dal loro compagno di sventura, no? Beh, in quel caso però sarà stato un tossicodipendente anomalo, lui ha vissuto questa modalità come un trattamento differenziale rispetto agli altri, no? Quindi questo è un dato della correttezza del rapporto, dell'essere trattato con dignità, quindi dell'esperienza di rispetto estremamente importante nell'erogazione poi della prestazione di aiuto, no? Esatto.